Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore che ascolta Radio Buon Consiglio naturalmente. Allora, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave Maria. E allora, cosa dobbiamo dire? Con questa vita tormentata. È interessante perché credo che i cristiani conoscano la Salve Regina, no? Salve Regina dice: in questa valle di lacrime, mamma mia, io quando ero bambino dicevo: ma che preghiere strane fanno le persone anziane, cioè i genitori, i sacerdoti, dice, in questa valle di lacrime, boh, dice, boh, sarà così, comunque noi giochiamo, siamo contenti, diciamo che ci basta poco per essere contenti, e non si capiva, ecco, non capivo, dico, ma la valle di lacrime, io gioco a pallone, mi diverto, ecco, sono contento, vedo gli uccellini che cantano, vedo la primavera, vedo la neve, lo stupore, mamma mia, cioè, bah, valle di lacrime, bah, chissà che cosa intendono loro, no? Questa valle di lacrime. Però man mano che crescevo dico, ma forse avevano ragione loro, perché questa è proprio una valle di lacrime, mamma mia, valle di lacrime. Comunque, diciamo che le lacrime nostre hanno un valore, ma le lacrime di Gesù, perché anche Gesù ha pianto su Gerusalemme, per cui pensate, Dio incarnato ha pianto in questa valle di lacrime, no? Diciamo che una stilla, no? Una goccia, voglio dire, no? Una lacrima, ecco, una lacrima di Gesù Cristo pesa più di tutte le lacrime di tutto il mondo, no? Poi ci sono le lacrime della Madonna, e anche lei ha pianto, per cui è venuta in questa valle di lacrime l'Immacolata Concezione, senza concepita, senza peccato, madre di Dio, piange anche lei. Ma com'è possibile? Ma deve piangere anche lei, ma così felice e contenta di essere la madre di Dio, l'Immacolata Concezione, piangere. Ma chi è che l'ha fatta piangere la Madonna? Ma chi è che ha fatto piangere Gesù? Siamo stati noi che, diciamo, abbiamo fatto piangere Gesù e anche la Madonna. Abbiamo fatto piangere i santi, vabbè. Ma, diciamo, pensate i nostri peccati, che cosa producono. Se uno fosse un po' meno distratto da queste scellerate, diciamo, mezzi di comunicazione, di distrazione, perché io la chiamo mezzi di comunicazione, di distrazione e di distruzione anche, no? E di distruzione. Allora diresti, ma tu pensa, se i miei peccati fanno piangere Dio, vuol dire che non sono sciocchezze come le credo io, eh? Perché io non mi rendo conto che i miei peccati hanno fatto piangere Dio, hanno fatto piangere la Madonna, e hanno fatto versare il sangue a San Giovanni Battista, perché era il più grande tra i nati di donna e perché proclamava la verità. E allora vedete, l'uomo è cattivo, l'uomo è cattivo con 7, 8, 10 T. Ecco, non mi dite che quello è buono, che quell'altro è buono. Ma chi è che è buono? Gesù Cristo ha detto, se voi che siete cattivi, e lì non si discute perché l'ha detto Gesù Cristo, date cose buone ai vostri figli, vero? Se voi che siete cattivi, e difatti per entrare in paradiso bisogna essere servi, buoni e fedeli. Ah, allora, noi siamo servi, siamo buoni, siamo fedeli? No. E allora non possiamo immaginare di entrare in paradiso in queste condizioni, dovremmo piangere i nostri peccati. Dovremmo piangere i nostri peccati, se ci va bene andiamo in purgatorio a piangere i nostri peccati, perché noi abbiamo fatto piangere Gesù e la Madonna e noi non vogliamo piangere i nostri peccati, il Signore per misericordia ci ha offerto il purgatorio, dove abbiamo tempo di piangere i nostri peccati e noi dovremmo già vivere su questa terra in queste condizioni se avessimo un po' più di intelligenza, devo dire così, se avessimo un po' più di intelligenza, perché sapete, uno che continua a farsi distrarre dai mezzi di distruzione non è mica tanto intelligente, eh? È un grullo, dato che abbiamo il premier toscano, allora io uso i termini suoi, no? A grullo, e dicono, vero, in Toscana, sei un grullo. E noi siamo grulli. Allora, non è mica finita qua, sapete, perché stamattina, mentre andavo a fare la spesa, io pensavo a ste cose qua, no? Pensate alle cose di lassù, cercate le cose di lassù. Allora, su questo, diciamo, qui sulla faccia della terra, io devo dire, Signore, è una valle di lacrime ed è anche un dono, perché diciamo per chi è incantato davanti alle fandonie che ci raccontano e ai paradisi che non esistono, quelli che ci propongono naturalmente, vero, questi mezzi di distruzione e di distrazione, in effetti non è vero, perché io non sento altro che lamenti, dolori, richieste di preghiere, ma dico, ma state attenti, se noi avessimo appunto quel po' di intelligenza che basterebbe, ecco, per farci intendere le cose, diremmo, ma il Signore, il Dio, è amore? Certo che è amore, e allora perché mi fa soffrire? E perché fa soffrire gli innocenti? Ecco, lì è la bella domanda con la bella risposta. Ma se io non ho fatto peccati, ma perché Gesù Cristo è venuto innocente a farsi inchiodare sulla croce? Scusa, se i nostri peccati non avessero nessun peso, non serviva che Gesù Cristo venisse sulla faccia della terra per farsi inchiodare sulla croce. Allora dice, ma questo è logico. E non serviva che la Madonna fosse addolorata, perché per quel motivo dovrebbe essere addolorata, mica per gli angeli che sono in paradiso, no? È addolorata per i suoi figli che offendono Dio. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra e ne inizierà un'altra. Allora, altre sofferenze, altre valle di lacrime, ma allora uomo o grullo, ma le vuoi capire che chi è causa del proprio mal pianga se stesso? Dice, beh, ma cosa c'entrano gli innocenti? Ma per l'appunto, ma cosa c'entra la Madonna Immacolata e cosa c'entra Gesù innocente? Ecco, il Signore, siccome i peccatori non riescono a pagare i propri debiti, deve per misericordia andare a chiedere dolori e sofferenze agli innocenti, perché non avendo colpa, diciamo che espieranno i peccati dei propri genitori, che ne so, della società, per cui tutti questi innocenti, per grazia di Dio, e ce ne sono tanti, sapete, ma questi bambini, ma che colpa hanno loro? Ma tu perché non dici che colpa ho io che ho provocato la sofferenza all'innocente, no? Vedete che siamo grulli, non siamo capaci di pensare, non siamo capaci di ragionare. Noi dovremmo dire, quello là soffre per colpa mia. Santa Teresa d'Avila, la grande, la dottore della Chiesa, quando andarono a dirgli che c'era un sacerdote che non si comportava bene, lei non ha detto, ma sto disgraziato, la pagherà, No, sapete cosa ha detto? È colpa mia. Come colpa sua, madre? Sì, perché se io fossi più santa, lui non sarebbe ridotto così. Per cui, se io fossi più buono, ci sarebbe più peso sulla bilancia, sul piatto della bilancia della bontà, della giustizia, della carità, dell'umiltà, cioè peserei qualcosa, ma siccome sono un peccatore incallito che non voglio neanche pentirmi, sono sull'altro piatto della bilancia, no? Allora il Signore deve mettere dei pesi che debbano in qualche modo, diciamo, bilanciare, e deve metterci su chi? Altri peccatori? No, deve metterci gli innocenti. E allora tutti sti bambini che soffrono, è colpa nostra, siamo noi dei disgraziati che abbiamo procurato tutta questa sofferenza con i nostri peccati, con le nostre leggi anticristo, con i nostri peccati della carne, con i nostri tradimenti, diciamo, coniugali, extraconiugali, prematrimoniali, eccetera, eccetera, no? È colpa nostra. E allora, sei capace di piangere i tuoi peccati? No. Mettiti davanti a un crocefisso e dire: Gesù, io ti ho ridotto così, con i miei peccati. Tu dirai: no, io non ho ridotto così. È perché sei grullo e leggi la Gazzetta dello Sport, leggi un sacco di cose e non hai mai letto la passione di Cristo, cosa è costata. E non hai letto Isaia, che 600 anni prima della passione di Cristo lo ha descritto come uno davanti al quale ci si copre il volto, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Cioè, l'uomo meditabondo, l'uomo contemplativo non ha bisogno di giornali e di notizie falsate, perché il giornale l'ha già letto. Siccome il Signore ha detto: non c'è nulla di nuovo sotto il sole, vero? E poi sentiremo anche le letture seguenti, ecco, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Per cui le cose che sono accadute, diluvio universale, Sodoma bruciati vivi, non è una novità. Quando capiterà a noi, diremo: ah, ma sai che era già accaduto tutto questo perché gli uomini erano perversi, e adesso capita a noi perché siamo perversi, è chiaro, ecco, siamo perversi. Allora siamo qui sulla faccia della terra e sto piangendo: Signore, ti ringrazio, perché se queste mie lacrime, se queste mie prove servono a purificarmi, tu sia benedetto, Signore, purificami, o Signore, sarò più bianco della neve, quel che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, tu te lo sei dimenticato, le porcherie che hai fatto. È vero che Gesù ti ha perdonato, però ricordati che c'è ancora il purgatorio da scontare. Per cui il tuo peccato deve stare dinanzi non per farti deprimere, ma per farti piangere i tuoi peccati. Perché tu ti decida a far penitenza dei peccati che hai fatto, di tutte le porcherie che hai fatto fino ad oggi, no? È troppo facile, mi sono confessato, tutto a posto. No, non è così. Cioè, sei tornato in grazia di Dio, ma tu devi pagare i tuoi peccati. È meglio che li paghi su questa terra. Allora smettila di fare i peccati, comincia a fare penitenza, comincia ad allontanarti da tutto ciò che ti trascina nel peccato, prega di più, sacrificati di più, cerca di riparare ai peccati che hai fatto, altrimenti questa valle di lacrime è una valletta in confronto alla valle di lacrime che sarà il purgatorio, e non finirai di là finché non hai pianto tutti i tuoi peccati, e non uscirai di là finché non hai pagato fino all'ultimo spicciolo. Questa è la realtà delle cose che però la gente, ma come fa a pensare queste cose, Anna? Ma tu, chi è che ti fa sto ragionamento qua? No? Cioè, no, non, è, no, non c'è scritto né sul Corriere né su Repubblica, non c'è scritto da nessuna parte. Questi si scatenano a scrivere i peccati degli altri, no? E non sono capaci di scrivere i propri, perché coloro che diffondono le cose che non sono vere dovranno render conto, vero, di queste cose qua. E oggi noi siamo specializzati nel segnalare i presunti peccati degli altri, perché non siamo neanche sicuri se è così, perché Padre Pio l'hanno massacrato sui giornali, no? Di tutto e di più, e poi l'hanno fatto santo perché beati i perseguitati a causa del mio nome, dice, perché grande sarà la ricompensa, dice, no? Ecco, e dice beati voi. E allora quando il cristiano, quando sente dire che c'è qualche scellerato, che qua la deve dire, ma sai, chi è che sta parlando, il principe di questo mondo o il mio angelo custode? Vediamo, perché potrebbe essere che colui che viene massacrato dai media magari è un grande santo. Pensate, Gesù Cristo, a morte Gesù Cristo ha bestemmiato. Lui, ecco, stava con le donne, la Maddalena, mamma mia, e insomma ha bestemmiato. Deve morire, è peggio di Barabba, per cui Barabba liberatelo pure, perché Gesù Cristo deve morire, ha bestemmiato. Sì, deve morire, a morte Gesù Cristo, è libero Barabba. A grullo, o cristiano, ma tu come fai ad essere cristiano se non pensi in questo modo? Cioè, se pensi, devi guardare a Cristo e al suo corpo mistico, oltraggiato, condannato, è vero, vituperato, eccetera, eccetera. Invece no, tu credi a quello che dice il demonio. Ma no, devi dire, Signore, i santi sono personaggi un po' strani, ecco, non assomigliano ai figli delle tenebre, no? Perché sono i figli delle tenebre che combattono i figli della luce. E allora diciamo che il cristiano intelligente dice, un momento, vuoi vedere che questa persona è completamente diversa da come la descrivono? A morte Gesù Cristo, libero Barabba. Per cui tutti i Barabba sono liberi, no? E se c'è uno che fa del bene deve morire. Ed è norma che sia così, perché il bambino innocente cosa ha fatto di male? Perché deve essere condannato a morte? A causa dei tuoi peccati. Per cui c'è chi subisce le umiliazioni per riparare alla superbia di quelli che si ergono. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, per cui succederà quel che il Signore ha detto. E siamo lieti e felici e andiamo avanti guardando le cose di lassù, imparando da Gesù Cristo Maestro, imparando dai santi che sono pagine di Vangelo vissute, che sono morti ammazzati perché il popolo si è scatenato contro di loro e sono santi. Ma tu pensa un po' la fantasia di Dio, i disprezzati dal mondo lui li eleva, e quelli che invece si ergono e credono di essere che cosa, li rovescia dai troni. E allora così è la storia del nostro tempo anche, no? Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Poi, sai, sono stato in montagna, sai, ho fatto una fotografia bellissima, ma una fotografia con tutti i colori, tu immagina, sai, le montagne, il cielo azzurro, dietro le montagne c'era un colore diverso, per cui una sfumatura diversa. Poi naturalmente c'erano gli aceri che avevano le foglie gialle, poi c'erano degli aceri che avevano le foglie rosse e poi c'erano i larici che avevano gli aghi che erano gialli, insomma i prati che stavano qualche punto di giallo e con il verde che ancora c'era, qualche fiorellino che ancora è sbocciato con un raggio di sole. E io guardavo e dicevo, Signore, tutto questo potrei dire hai fatto per noi, io dico l'hai fatto per me perché me le fai vedere queste cose, i distratti non le vedono. Ah, è vero, ma che meraviglia, ma sai che non ci ho mai fatto caso, no? Per cui che meraviglia, no? E l'uccellino, e poi c'è qualche uccello più grosso e poi c'è l'aquila, che dico ma grulli, ma chi è che crede agli scienziati, l'evoluzione, tu immagini, allora praticamente, Anna, no? Cioè lo scricciolo, no, il passerotto, siccome aveva fame, più degli altri uccelli, l'evoluzione della specie è diventata un'aquila, ma tu ci credi?
Ma per carità,
ma tu pensa, no? Allora è diventata un'aquila perché, insomma, era un passerotto che aveva fame, no? Oppure c'era un'aquila che poi aveva un'inappetenza, è diventato anoressico, è diventato un passerotto, no? È l'evoluzione della specie, ma tu mi credi così fesso, ma guarda un po'. Ma quando, cioè se tu vivi e pensi alle cose di lassù, la grazia ti fa comprendere delle cose che non le fa intendere ai superbi che interpretano delle cose che non esistono per far pensare che Dio non esiste. E siccome loro non lo vedono e non lo comprendono, allora dicono che non esiste. Invece le balle che dicono loro vogliono che esistano anche se non esistono, no? E io devo credere a queste cose qua, ma tu pensa, no? La formica, Anna, la formica, tu devi sapere che era un dinosauro, che siccome non aveva più niente da mangiare, è diventata una formica, ma tu pensa, ma va là, ma Anna, ma dove sei stata fino adesso, Anna, ma dove sei stata? Ma perché era un dinosauro, la formica, no? Capisci? E io dovrei stare ad ascoltare il grullo, che mi viene a raccontare queste storie. Ah, sono dei programmi di scienza. Io quando qualche volta ne ho sentito qualcuno dico, oh disgraziato, tu stai dicendo delle bugie, perché quello che tu dici non è vero, no? Però la gente l'ha detto alla televisione.
Vangelo.
L'ha detto alla televisione. Ma che è la televisione? Ma dimmi che è la televisione.
Sono foglie dei cervelli, non lo sentivo Paola pochi giorni fa che a Beatrice di Rimando, perché appunto l'uomo discende dalla scimmia, eccetera, le evoluzioni delle varie epoche, dice prova a chiedere all'insegnante perché esistono ancora le scimmie allora, e del bianco come mai dovrebbero essere estinte, no?
Sì,
da lì abito origine, ma di quelle sciocchezze,
ma tu pensa.
È assurdo, sì. Ma
tu pensa, Miseria. Si può, dico, ma grullo, o grullo. Allora adesso noi cosa faremo? Adesso noi leggeremo la Sapienza.
Dal libro della Sapienza, qui sì. L'autore sacro si chiede come mai gli uomini del passato non sono stati in grado di risalire dal creato alla conoscenza del creatore, ma al contrario, contemplando la perfezione e la bellezza delle creature, le scambiavano per divinità. Dobbiamo concludere che solo con la venuta di Gesù sulla terra l'uomo è venuto a conoscenza del mistero di Dio, creatore e salvatore dell'uomo. Non ci sono quindi più scuse per chi volontariamente non vuole riconoscere l'esistenza di Dio e aderire al suo messaggio di salvezza rivolto all'eterna sapienza a tutta l'umanità, dal libro della Sapienza. Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivono nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Se affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Tuttavia, per costoro, leggero è il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano, cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, li cercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
Vedi che c'è un collegamento tra tutte queste cose, no? Allora, difatti, il contemplativo chi è? È uno che, diciamo, guarda le cose, ma, diciamo, è uno che ha luce o desidera o chiede la luce per vedere le cose come le vede il Signore, no? Qui costui è il sapiente, colui che pensa secondo Dio e non secondo la carne. E naturalmente il contemplativo, vedi che poi vanno a domandare consigli ai contemplativi, perché vedono con occhi diversi e sanno interpretare per la sapienza che gli è stata donata, se soprattutto Salomone chiese la sapienza, e vedono le cose. E c'è, è tutto logico, è tutto chiaro, perché Dio, essendo amore, pensa da Dio che ama. E naturalmente che cosa deve fare con coloro che si oppongono all'amore? Lui combatte contro di loro, vero? Mostra tante cose per cercare di farli ragionare, di farli intendere le cose. Cioè, il Signore è amore, diciamo che ci perseguita con l'amore, ma però, capite, se l'uomo non vuole intendere, no? È superbo e si sente lui come Dio, o deve fare i conti con San Michele Arcangelo? Chi è come Dio? Ecco, l'uomo fa anche compassione, sapete, perché adesso, diciamo che se vedete che riesce con gli embrioni congelati e magari mette nello stato di gravidanza una donna, vedi, noi cosa riusciamo a fare? A grullo, tu però hai bisogno di un embrione, no? Ma l'embrione chi l'ha fatto? Da dove viene, no? Cioè, chi è l'autore di questa cosa, no? E l'utero della donna dove tu ci metti dentro l'embrione, chi è che l'ha fatto? L'hai fatto tu? Qual è la fabbrica di embrioni? Chi è la fabbrica di uteri? Mamma mia. Ma insomma, ti dico, Anna, io non so, delle volte rimango sconvolto, vorrei dire, nel vedere che tanta gente a bocca aperta e a bocca, nel senso come i pesci a bocca a queste storie che hanno, ma dice, ma siamo impazziti, ma io posso credere a queste cose, no? Allora, dice, l'autore di queste cose, no? I cieli, il mare, le stelle, i pesci, gli uccelli, tutto creato, ma chi è stato a fare questo quadro? Allora, vorrei conoscere l'autore, no? Dice, ah, siamo andati al Louvre a vedere le grandi opere d'arte, vero? La galleria famosa del Louvre, però c'è scritto anche chi l'ha fatti sti quadri, no? Lo direi, ah, questo è bravo, ma guarda, guarda che arte, ma guarda quello lì che ha fatto, sembra che i fiori escano dal quadro, ma guarda quella donna lì, quasi quasi sembra che esca dal quadro, ma che artista, ma bravissimo, bravissimo. Però capiscono e vogliono sapere chi l'ha fatto quel quadro, no? Grullo, tu di quadri ne hai continuamente davanti agli occhi e non ti sei ancora domandato chi l'ha fatti, sono fatti da soli. Immagina, vado al Louvre, allora questo quadro si è fatto da solo, dice, ma chi ti crede? È mica so Grullo, questo quadro si è fatto da solo, ma oh no, non è possibile, questo quadro si è fatto da solo, ma dice, ma mi prendi proprio per fesso, e invece no, devo dire, questo qui l'ha fatto Van Gogh, quello lì l'ha fatto Raffaello, questo qui l'ha fatto, si è fatto da solo, non si può dire questo, davvero, vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio. Ecco il problema qual è, l'ignoranza di Dio, tu che studi, studiati Dio. Il professore Enrico Medi, vero scienziato di fama mondiale, naturalmente dico discepolo di Enrico Fermi, una testa fina ma anche santa perché è in corso il suo caso di beatificazione, lui andava da Padre Pio e qualche volta faceva delle domande, dice padre mi scusi se io le faccio di queste domande che dovrei parlarle soltanto di cose spirituali, ma sa, io sono scienziato, no? E stiamo studiando e pensando e vedendo e cercando di comprendere, avere dei dati per scoprire il significato, che cosa, il contenuto di questo, di quello, di quell'altro. Ma dice, poneva, diciamo, un quesito a Padre Pio, no? Padre Pio, che non ha studiato niente di quelle cose là, gli sapeva dire come stanno le cose. Lui dice, noi se tutto va bene, se procediamo con questa rapidità nello scoprire le cose, forse fra 200 anni ci arriviamo, no? Padre Pio te l'ha già spiegato prima. Allora, praticamente, diciamo, chi pensa, chi è ignorante di Dio, non può capire lo stile di Dio, per cui chi conosce Dio conosce anche, diciamo, le sue attività, i suoi pensieri, insomma conosce tante cose, per cui pensa secondo Dio ed è sapiente. Allora dice, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che ne è, né esaminandone le opere riconobbero l'artefice. Insomma, abbiamo letto quattro righe, ma già dovrebbero essere motivo di studio queste quattro righe. Dice, ma tu, scusa, non capisci queste cose, ma come pensi? È chiaro che se sei cieco non vedi nulla, ma Dio è luce, Dio è, diciamo, è luce ai tuoi occhi interiori e ti fa vedere le cose che con gli occhi della carne, diciamo, ti fanno vedere un'apparenza smorta di ciò che è invisibile. Tu pensi agli angeli, tu li vedi? Non li vedi, eppure ci sono. Se io non li vedo non ci credo. Pensa, Sant'Arsenio mi sembra che sia stato, il suo angelo custode gli ha detto, guarda, se tu non la smetti di parlare, dice, no, cioè praticamente se tu vuoi farti santo devi tacere e fuggire le chiacchiere inutili in pratica, no? Ma insomma lui parlava volentieri, insomma fatto sta, dice che il mio angelo custode mi ha tirato un ceffone sulla bocca che mi è bruciata la faccia, insomma, intorno alle labbra, così per una settimana. L'angelo custode, tu l'hai visto l'angelo custode. Padre Pio vedeva il suo angelo custode, ma vedeva anche quello degli altri angeli custodi. E io che mi sono confessato da Padre Pio l'ho anche capito, perché non mi guardava in faccia, ma mi guardava sopra la testa. E chi è che stava a guardare sopra la mia testa? Non c'era mica niente da vedere, sì, di quel che non vedevo io. Ma Padre Pio aveva, no, l'angelo custode aveva la mia cartella clinica, va bene. E allora Padre Pio dice, ma lui aveva il dono dell'introspezione, no? Il dono di vedere la cartella clinica, vero? Ti diceva le cose. Eppure nessuno vedeva niente, ma lui vedeva. Allora, Signore, dammi la vista interiore, dammi la vista delle cose che non si vedono. Ecco, donami la sapienza che mi fa vedere ciò che non si vede o che si vede in modo smorto con gli occhi della carne. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, l'estate di San Martino, sapete qui, caldo, giornate meravigliose, l'estate di San Martino. No, i vecchi hanno detto che c'è l'estate di San Martino e questa estate di San Martino puntualmente arriva l'estate di San Martino. Chissà mai, San Martino, da lassù dirà, ma poveri uomini, è che sto nella gloria, ma mi verrebbe da piangere ancora a vedere come siete grulli. Ma allora, se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei, persino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che principio è autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, persino da ciò, quanto è più potente colui che li ha formati. Quindi la sapienza come ti fa ragionare, no? Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Dice, guarda che bel bambino, guarda, assomiglia tutto a sua madre. Ma va, vedi che, dice, vuol dire che c'è una madre sto bambino, no? E sto bambino assomiglia a sua madre, ma guarda un po', per cui la somiglianza deriva dalla madre che gliel'ha donata, questa somiglianza. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Allora, voi pensate, no? Quando vado a San Giovanni Rotondo, io mi fermo con il gruppo, dico, guardate qui, questa è la fotografia di mamma Peppa. Allora, c'ha il fazzoletto in testa, guardate quanto è bella la mamma di Padre Pio, che bella, ma perché se tu la guardi vedi quanto è bella perché è piena di Dio, è bella della bellezza divina, ma c'ha le rughe, ma non c'è neanche il fondotinta, non c'è neanche le labbra rosse, ma non c'è neanche le ciglia modificate. E non c'è neanche le mesh, sì ce l'ha le mesh, c'ha dei capelli grigi in mezzo a quelli neri. Allora dico, allora lì naturalmente ogni tanto c'è qualcuna che, mamma mia, tutta colorata, che è una cosa impressionante, dico, senti, ma ti rendi conto che carnevale c'è una volta all'anno, però dopo deve finire sto carnevale, perché dico, non possiamo mica fare i pagliacci tutto l'anno, no? E guardate che bella la mamma di Padre Pio, mamma Peppa. Ah, è bella, io più la guardo e più dico, Signore, quanto l'hai fatta bella. La mamma di Padre Pio, che bella che è. È bella perché è esattamente come l'ha fatta Dio, senza correzioni. Noi che vogliamo correggere il creatore, pensa un po' quanta umiltà ci manca. Ah, dice, ma con queste labbra qua starei meglio con le labbra rosse, no? I capelli, ma se me li facessi verdi, per esempio, no? Perché sempre i soliti capelli azzurri? Infatti sono queste cose pazzesche, no? È il demonio che dice: voi dovete criticare Dio, creatore, e dovete correggere i difetti che lui vi ha messo addosso, no? Per cui non dovete essere così, no? Ma tu pensa che bellezza interiore la persona che magari di fuori non dice niente, apre bocca ed è piena di sapienza. E allora, anche se non è vestita come una maschera, no? Dice: ma che bella creatura, ma senti che discorsi che fa, ma è bella dentro questa qua. Allora, volete sposarvi una donna che crede di essere bella di fuori, ma di dentro è un disastro? Poveri voi. Volete sposarvi un uomo che vuol fare il, diciamo, di fuori, ma è cretino di dentro? Sposatevelo pure. Però guardate che poi avrete da piangere e aumentare le lacrime di questa valle di lacrime. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Guardate, se potessi insistere e gridarlo a tutto il mondo: guardate le cose di lassù, ascoltate la parola di Dio, leggiamo, meditiamo la parola di Dio, è divina. Ma questi giornalacci, no? Ma guardate, un tempo, quando gli uomini erano più sapienti, dovete sapere che non c'era la carta igienica. Usavano i giornali perché meritavano di avere quel trattamento là, va bene? Al posto della carta igienica. Molto spesso, guardate, oggi praticamente, ecco, questi rotocalchi, diciamo, stampano tutte ste cose sulla carta igienica. Speriamo che torniamo a quel tempo di usarlo per quel fine là, altro che profumata. Il Salmo responsoriale: i cieli narrano la gloria di Dio. Io ho fatto il Boy Scout da bambino e c'era il concorso, vero, per vincere il totem. Io non so se sono cambiate tante cose, il totem. E allora, sapete, bisognava presentare dei lavori, delle cose, no? E noi dovevamo presentare il volto stellato. Ma non copiato, bisognava stendersi sul prato, vero? E segnare tutte le stelle che noi vedevamo, perché sdraiati sul prato con la testa che guardava in su, e poi dovevamo anche scoprire i nomi di quelle costellazioni, quelle stelle e tutte queste cose, no? E allora, a guardare di notte, perché bisognava farlo di notte, col cielo sereno, mamma mia, che meraviglia! Tutte queste stelle, queste che brillano, e dico: ma è infinito il cielo, no? E questo, e quello, e quell'altro. Insomma, e poi praticamente chi aveva fatto il lavoro migliore, la squadriglia che aveva fatto il lavoro migliore, vinceva il totem. E qui, vedete, ti costringevano a guardare le cose di lassù. E mi ricordo tutte queste cose, che meraviglia, no? Ora, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette la notizia. Vedete, queste parole per l'anima spirituale sono ossigeno. L'anima che ama Dio, quando legge queste cose, respira Dio, respira tutto ciò che è divino e gode, è contemplativo e vede queste cose, perché non le legge soltanto, ma le comprende. E allora gode delle cose che Dio gli dice, praticamente il Signore con la sua parola quasi ci stuzzica, ecco, ci provoca a pensare secondo Dio.
Che Ave bello. Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è Concetta che vorrebbe farle una domanda.
Concetta? Va bene. Allora, domanda di Concetta. Pronto?
Salve, Ave Maria.
Ave Maria.
Volevo chiedere una domanda, volevo sapere, quando otteniamo l'indulgenza plenaria, e nel momento in cui, insomma, arriverà il giorno che ci presenteremo davanti a nostro Signore.
Ho capito già la domanda.
Di quei peccati, insomma, dovremmo comunque tenerne conto. Sappiamo che
allora,
nella...
Allora, Concetta. Allora, Concetta, stai attenta.
Sì.
Io ti ringrazio della domanda che mi hai fatto, così servirà anche per altri che magari non conoscono esattamente. Cioè, l'indulgenza plenaria, per ottenerla, ma veramente plenaria, bisogna che colui che la chiede sia distaccato anche dal peccato veniale, cioè che sia uno che non sopporta neanche le mancanze veniali. Per cui costui che è distaccato da queste cose, quando chiede, ottiene. Ma nel caso invece di colui che non è distaccato anche dai peccati veniali, diciamo, può ottenere una indulgenza parziale che, diciamo, la valuta e la... le darà il peso nostro Signore che giudicherà. Perché per avere queste cose, cioè il giusto, ecco, una persona che ama Dio sopra ogni cosa, con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, per cui non lo vuole offendere neanche nelle piccole mancanze che comunque le ha, ma però diciamo che lotta, ecco, è uno che è distaccato anche dalle sue abitudini sbagliate, ecco, costui riceve l'indulgenza plenaria, ma uno che crede soltanto dicendo un Patrave Gloria, no? Di ottenere l'indulgenza plenaria è diciamo che è un illuso, perché assolutamente non è così. Per cui il Signore vuole che tu ti purifichi, cioè ti togli tutto ciò, con l'aiuto del Signore, tutto ciò che a Lui non piace. Per cui tu piaci al Signore quando fai tutto questo per amor suo, perché lo ami con tutto il cuore, quando gli chiedi ottieni, perché sei in quella condizione. Ma se pensi di ottenere questo senza fare nessuno sforzo, è come chi crede di andare in paradiso senza meritarselo, no?
Certo.
Non è così.
Assolutamente.
Per cui Concetta, ricordati che il tuo nome deriva dall'Immacolata Concezione.
Sì.
Ecco, quando prega lei sì che ottiene l'indulgenza plenaria.
Sì,
perché...
ci affidiamo totalmente alla mamma celeste, perché
sì,
lei è l'unica
e soprattutto, vedete, per ottenere questo, ecco, è importante, vedete, io vado sempre a finire a Fatima, perché è una scuola meravigliosa che con poco ti spiega tutto. La Madonna dice... fate sacrifici in tutto quello che potete e dite, o Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori. Dice, ma cosa devo fare, che sacrifici? Beh, intanto devi sopportare pazientemente anche tutti i disagi della giornata, vero? Eventuali umiliazioni, le fatiche, gli acciacchi, tutta roba buona. Tu dici, Gesù, ti ringrazio perché le cose che mi accadono, io ho capito che tu non vuoi che io faccia il purgatorio, per cui mi dai l'opportunità di trasformare in amore tutto ciò che sarebbe un dolore, ma siccome lo trasformi in amore, poi otterrò questa grande grazia di entrare nel regno dell'amore, perché ho trasformato tutto il dolore in amore. Ecco. Che bello.
Così.
Concetta,
Claudio,
ti auguro di farti santa, perché così io sono una persona
io
più
lo
che
desidero,
prega per me.
Assolutamente. Io desidero, prego la Madonna, il Signore, durante le orazioni che faccio a Santa Brigida, chiedo sempre di pregare affinché ci conceda la santità, ma per l'intera mia famiglia. Ho un bambino di 7 anni che lui si respira in tutti i bambini, perché i bambini sono la purezza, sono veramente il profumo del cielo. C'è un bambino di 7 anni, ammalato gravemente, ma lui è un innamorato del Signore, ha portato il profumo del cielo in casa nostra. Noi con lui abbiamo conosciuto l'amore di Dio e sento che il Signore ce l'ha donato come ancora di salvezza.
Ma certo.
Attraverso di lui noi
certo.
respiriamo, veramente respiriamo, ecco, io dico, lui è il profumo del cielo, perché nel momento in cui sto per cadere, lui piccolo mi dice: mamma, non sbagliare, perché altrimenti ti tocca andarti a confessare.
Che
non
bello,
offendere, sì. E io veramente, io ringrazio, nonostante la sua malattia, Claudio, mi creda, io ringrazio e benedico il Signore, siamo stati all'adorazione, ringrazio e benedico il Signore, perché nonostante questa sofferenza, io ce l'ho la sofferenza, e per quanto possa pesare, la sento soave, mi sento sollevata da terra, perché io dico, il Signore ha preso non solo la mia croce, ma ha preso tutti noi sulle sue spalle, con la nostra croce, perché
bello.
Il suo potere, ecco, ha una forza, il Signore è forte, ce l'ha dimostrato nella sua sofferenza,
sì.
E quindi avendo conosciuto la sofferenza del Signore, restando nella carne, ecco, umana, sa, e quindi si carica anche della nostra sofferenza. Io lo sento, lo respiro ogni istante questo, perché nonostante questo io dico, a volte anzi mi spaventa questa cosa, dico, com'è che non riesco a sentirmi così abbattuta nonostante questo dolore, perché ne viviamo, insomma, di drammi, però mi sento serena e benedico
sì.
Dio per questo dono dei figli, in particolar modo per questo figlio che, ecco, con la sua sofferenza, con la sua malattia, perché lì sento ancora di più la presenza del Signore, la posso sentire vicino, posso respirare l'odore del cielo, avere il desiderio di più, perché ci accende del desiderio del cielo, è una cosa meravigliosa.
Sì.
La cosa che voglio dire a tutti coloro, a tutte le mamme soprattutto, che vivono magari delle sofferenze perché hanno dei figli ammalati, di non abbattersi, ma di tenere sempre davanti agli occhi Gesù crocifisso e guardare, perché attraverso la sofferenza noi riusciamo a comprendere quanto il Signore ci ha amati e continua ad amarci nonostante le nostre miserie.
Ti ringrazio Concetta, guarda, io penso che noi quando guardiamo magari un bambino malato, no?
Sì.
Magari ci fa compassione, no? Ma io credo che sia il contrario, che forse quel bambino illuminato da Dio, perché vive in lui, Gesù sofferente, guarda noi e forse siamo noi che gli facciamo compassione a lui.
È vero.
Siamo noi che facciamo compassione. Difatti, vedi, Gesù sulla croce disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ha avuto compassione di noi, Gesù inchiodato sulla croce, capito? Per cui questa cosa si rinnova. Sono i bambini che guardano i genitori e dicono: mi fai compassione. No, io so che tra poco andrò in paradiso, no? Per cui me ne sono felice, lo vedo già il mio paradiso. Eh?
Sì, no, io quando guardo mio figlio, io dico... Io non so se fosse sbagliata questo mio pensiero, questa mia osservazione, è una riflessione che faccio e dico, io penso che nella vita la storia del Signore in un certo senso continua a vivere e a ripetersi, perché
certo.
Nel mio caso, ancora una volta, un figlio con la sua sofferenza caricatosi, insomma, tutto e ha portato quella resurrezione, perché noi attraverso la sua sofferenza c'è stata resurrezione nella nostra casa, perché noi pensavamo di essere vivi, ma noi eravamo morti e abbiamo scoperto che nel dolore abbiamo scoperto la vera vita, perché abbiamo conosciuto il Signore, che Lui è verità e vita, e ci ha indicato poi la via da seguire. Quindi benedico Dio Benedico veramente la Vergine Santa che mi è sempre accanto e che sostenga tutte le mamme e ci istruisca soprattutto, perché la Vergine Maria, la Madre Celeste, lei è pronta a istruire i figli che desiderano veramente seguire suo figlio, nostro Signore.
Bene, allora Concetta, sai cosa ti auguro? Siccome sì. Il tuo bambino, diciamo che è Gesù sofferente.
Si chiama Christian. Sì.
Christian,
si chiama
ecco,
Christian.
Vedi. Gesù è Christian, è Cristo sofferente, allora.
Sì.
Va bene.
Sì.
Allora tu devi diventare, dopo essere stata Concetta, devi essere addolorata.
Sì.
Cioè, ai piedi della croce, per cui sì. Devi fare il percorso dalla concezione alla dolorata, per cui stai ai piedi della croce e chiedi alla Madonna che ti faccia gustare, ecco, no? Questa offerta per farti diventare anche te simile a lei, ecco, immagine, somiglianza della dolorata.
Amen, amen, amen.
Ecco. Allora adesso
grazie mille.
Saluto e ringrazio della tua telefonata. Che è una bella testimonianza di verità, perché queste sono le cose vere, le persone non le capiscono, ma sono cose meravigliose, no? Sono commoventi, meravigliose. Ecco, bene, allora ti saluto, ti auguro, ecco, di somigliare sempre più alla Madonna che si è offerta insieme al Figlio per la salvezza delle anime. Ave Maria.
Ave Maria, tanta giornata, tanta giornata.
Allora, Anna. A questo punto io chiudo la bocca e la apri tu, e finché non hai finito di leggere tutto quello che devi leggere,
d'accordo,
ecco, va bene?
Questa mamma splendida davvero, ecco. Allora sì, che bello, Signore ti ringrazio, allora...
Io solo due cose potrò dire, ecco, sì? Poi ti lascio andare a ruota libera, allora... Noi sentiremo parlare nel Vangelo, ovvero Gesù che parla del diluvio e Gesù che parla di Sodoma. Ecco, già ho fatto un accenno prima, noi siamo nelle condizioni dei primi e dei secondi, compravano, vendevano, noi traffichiamo, noi organizziamo, però poi il Signore dice adesso basta. Perché io ho compassione anche di tutti questi bambini che nascono e nascono in un mondo che è diventato un letamaio, va bene? E questo non lo sopporto più, perché guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che non fosse mai nato. Allora i bambini hanno diritto di nascere e godere le cose di Dio e diciamo, siccome l'uomo sta sfidando Dio perché si è associato al maligno, che è invidioso, della nostra natura, e il Signore deve fare qualcosa e lo farà, perché sono molteplici le profezie, che sono profezie, però sia Fatima sia altri parlano appunto di cose che cambieranno il mondo. Poi ci sarà il trionfo del cuore immacolato, ma a che prezzo? Vediamo cosa è successo al tempo di Noè. L'arca, rifugio di poche persone, il Signore ha mandato un'arca più grande, ha mandato l'arca del cuore immacolato di Maria, dice il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi condurrà a Dio. Per cui non ci ha dato una barca di legno, ci ha dato il cuore di sua madre, e noi siamo degli scellerati perché non vogliamo entrare in quel cuore immacolato, e non si può entrare sporchi, bisogna entrare puliti in quel cuore immacolato, vero? E stare lì in quel sicuro rifugio, e allora il diluvio non toccherà coloro che stanno nel sicuro rifugio, ma quelli che stanno fuori, cari miei, a quel tempo si annegarono tutti quanti. Al tempo di Lot vennero bruciati tutti, meno la famiglia di Lot, per cui state attenti, non continuiamo a scherzare con il fuoco, vero? E non continuiamo a disprezzare le offerte che ci vengono dal cielo. E io mi fermo e fai tutto te adesso, Anna.
Eccomi, sì, sì, il messaggio è chiarissimo, vero? Chi vuole intendere? Benissimo. Allora, dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo... Gesù disse ai suoi discepoli, come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà. Ma chi la perderà, la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero, dove, Signore? Ed egli disse loro, dove sarà il cadavere? Lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Passo a leggere la meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo 17, pagina 1412. Dopo aver risposto ai farisei, Gesù si rivolge ai suoi discepoli e parla loro delle varie fasi del regno di Dio fino al termine dei secoli. E fa un accenno alla sua imminente passione, prezzo infinito, che gli darà per la conquista del suo regno d'amore. Egli allude velatamente alle persecuzioni che soffriranno dopo la sua morte, per le quali essi desidereranno di vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ricordando con nostalgia il tempo passato con lui nei giorni della sua vita mortale, e non potranno vederlo. In mezzo alle prime persecuzioni che subiranno tra i medesimi ebrei, avverranno quegli sconvolgimenti che condurranno alla distruzione della santa città. E negli sconvolgimenti rivoluzionari molti si proclameranno Messia. Si dirà allora dai partigiani di questo o di quel gruppo che il Messia è qua e là, cercando di trarre il popolo alle armi, quasi fosse già venuto il regno. Gesù mette in guardia i discepoli contro queste illusioni, mentre prima aveva detto ai farisei che il regno di Dio sarebbe venuto senza apparato, ora dice ai discepoli, in altro senso, che il figlio dell'uomo non sarà né qua né là quando dovrà venire per il suo trionfo finale, ma verrà come la folgore, splendendo in alto come giudice di tutti. Non dovranno dunque farsi illudere dai mestatori che sorgeranno per trarre il popolo alla ribellione, poiché il figlio dell'uomo non verrà allora. Dovrà prima patire molto e poi essere rigettato da questa generazione, non solo dai contemporanei a lui nella passione e morte, ma anche da quelli che da essi discenderanno nell'apostasia universale degli ultimi tempi. È evidente il passaggio che fa Gesù dalla tribolazione che colpirà Gerusalemme a quella che colpirà il mondo prima del giudizio universale. Egli parla oscuramente degli ultimi eventi, perché non interessavano direttamente gli apostoli, e parla più chiaramente di quello che avrebbero dovuto fare nell'imminente rovina di Gerusalemme. Fonde insieme i due eventi, perché questo era figura dell'ultimo cataclisma del mondo. Ed ecco l'atteggiamento caratteristico degli uomini, quando questo sarà imminente. Saranno spensierati, come lo erano al tempo del diluvio di Sodoma. Mangeranno e berranno come se nulla fosse. E nonostante gli evidenti preavvisi del cataclisma, continueranno a vivere più intensamente la loro vita materiale e a occuparsi delle loro faccende senza curare l'anima. Con un paragone Gesù ci avverte che il cataclisma sarà così improvviso che non ci sarà tempo di andare da un luogo all'altro. E con lo stesso paragone avverte i suoi discepoli che alle prime avvisaglie della distruzione di Gerusalemme non perdano tempo, neppure per prendere un arnese del mestiere, ma fuggano per mettersi in salvo, ricordandosi che la moglie di Lot, per aver sostato un poco, morì nella catastrofe di Sodoma. Ritornando all'argomento della fine del mondo, Gesù soggiunge: chi cercherà a salvare la sua vita, la perderà. Chi la perderà salverà l'anima sua. Egli allude alle terribili persecuzioni degli ultimi tempi, nelle quali chi vorrà conservare la vita del corpo perderà quella dell'anima, perché sarà costretto ad apostatare. E chi si farà uccidere per amore di Dio salverà l'anima propria. L'impeto delle persecuzioni sarà così grande che le apostasie si moltiplicheranno e le stesse persone che vivranno insieme in intimità di amore, nel medesimo letto o nella comune fatica, al mulino o al campo, si divideranno ed una rimarrà fedele mentre l'altra apostaterà. È questo il segno più ovvio di quelle misteriose parole di Gesù. Vi dico che in quella notte, cioè in quella terribile tribolazione, due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, eccetera. Gli apostoli, non intendendo bene il senso delle misteriose parole del Redentore, gli domandano dove sarebbero avvenute quelle cose. E Gesù rispose che dove sarebbe stato un corpo, ivi si sarebbero radunate le aquile, e voleva dire: la strage sarà universale in tutto il mondo, poiché dove saranno abitanti, là si raduneranno gli uccelli rapaci per divorarne i cadaveri. Forse egli fece anche un'allusione ai romani, che avrebbero distrutto Gerusalemme avanzando in ogni luogo con le aquile, cioè coi loro vessilli. Essi non avrebbero risparmiato nessuno. Sarebbero stati come aquile predanti che si gettano sui corpi per divorarli. Ricapitolando con maggiore chiarezza, Gesù, interrogato sull'avvento del regno di Dio, rispose con una sintesi che riguardava i suoi caratteri, il suo sviluppo e il suo epilogo finale sulla terra. Il regno di Dio non sarebbe stato un trionfo politico, ma un trionfo nei cuori. Questa caratteristica sarebbe stata costante in ogni tempo, ma molto più nella sua manifestazione maggiore, nel regno dell'amore sulle anime. Non era dunque il caso di pensare ad un trionfo esterno o ad una riconquista del potere, come l'aspettavano i farisei. Né si doveva dar retta a quei mestatori che si sarebbero qualificati per Messia, gettando la città in preda alla rivoluzione e dalla rovina, dicendo agli apostoli che avrebbero bramato di vedere uno dei giorni del Figlio dell'uomo. Gesù dice loro chiaro che egli li avrebbe lasciati morendo, ma subito annunzia la sua seconda venuta gloriosa, soggiungendo che dopo la sua passione e morte e dopo l'apostasia universale del mondo da lui, egli sarebbe venuto come folgore dall'alto del cielo, dominando con giudizio tutta la terra che sta sotto il cielo. prima di questa venuta gloriosa. Il mondo apostata da lui sarebbe stato come i tempi di Noè e di Sodoma, non curante di ogni preavviso celeste, immerso nella sua vita materiale ed incosciente, di fronte ai grandi flagelli che segneranno la fine del mondo. Il castigo sarebbe stato terribile per Gerusalemme nella sua distruzione e per il mondo nella sua fine. Sarebbe stato talmente irruente da non lasciare tempo di salvarsi a quelli che avrebbero indugiato. Sarebbe stato un flagello materiale da non lasciare scampo ed un flagello morale di persecuzioni così aspre da rendere divise le persone più care per l'apostasia e per la morte. Sarebbe stato infine un flagello universale per Gerusalemme a causa degli eserciti romani che l'avrebbero stretta da ogni parte e per il mondo ripieno di cadaveri dovunque. La fine del mondo ed il giudizio di Dio debbono dare alla nostra vita un'altra visuale e un altro indirizzo. Noi non possiamo neppure lavorare per lasciare sulla terra opere perenni, trascurando gli interessi eterni, giacché ogni opera umana sarà consumata dal fuoco e non lascerà traccia. È una riflessione di altissima importanza, giacché molti, con la scusa di provvedere a chi verrà dopo di loro, si perdono miseramente. Tutto perirà, tutto, senza eccezione, e rimarrà eternamente solo il bene o il male che avremo fatto in vita. Che cosa sarà di quelli che invece di lasciare opere sante avranno lasciato opere scandalose? Quale baratro si aprirà innanzi a chi non avrà avuto fede? Badiamo bene ai nostri veri interessi e salviamoci l'anima. Serviamo Dio fedelmente e cerchiamo i beni eterni. Viviamo da veri cristiani e supplichiamo il Signore ad usarci misericordia nell'ultimo giorno. Amen.
Eccomi. Allora, intanto ti ringraziamo, Anna, perché nonostante il tuo raffreddore e tutte le cose che
l'abbiamo fatta.
Diciamo che noi parliamo di offerta e naturalmente noi dobbiamo anche in queste condizioni dire Gesù, quello che posso fare lo faccio, esatto, perché per amore faccio tutto quello che tu vuoi per servirti, ecco, per servire te e i fratelli. Bene, fioretti, hai qualche fiorellino?
Adesso sì, riprendo, sì, certo, senza dubbio, queste ferventi preghiere dal focolare domestico, mamma Licia, è molto bello, allora senza dubbio lascia meravigliati ed edificati quanto si legge nella vita dei servi di Dio, Licia Gualandris e Settimio Manelli, genitori di 21 figli. Una famiglia numerosa, nata e cresciuta sotto la protezione di San Pio da Pietrelcina, aperta alla vita, anche in momenti difficili, ricca di fede e con una devozione particolare alla Madonna. Ogni sera l'intera famiglia si radunava attorno alla statuina della Madonna o attorno alla stufa d'inverno per recitare il Santo Rosario. Era bello vedere Settimio Manelli pregare, spesso anche in ginocchio, per far comprendere ai bambini l'importanza della preghiera e in particolare della preghiera del Santo Rosario. I bambini a volte tenevano in mano la corona del rosario della mamma per contare le Ave Marie, ma la corona finiva prima o poi in pezzi e per questo Padre Pio, di cui erano fedeli i figli spirituali, ogni tanto donava a Licia la sua corona del rosario. Un'altra scena edificante e scolpita nella memoria dei bambini era vedere la mamma che guidava il Santo Rosario spesso con un neonato in braccio e ogni tanto crollava dal sonno e spezzava per qualche attimo la recita dell'Ave Maria. Ed ecco, messa in pratica la piccola chiesa domestica, la vera famiglia cattolica, capace di formare devoti cristiani sin dalla più tenera età.
Ah beh, benissimo. Me la ricordo bene, mamma Alicia.
Sì, l'ho conosciuta anch'io, sì, che bella.
Bella, veniva sempre a Fatima, perché siccome è nata il 13 luglio, allora la festeggiavamo sempre a Fatima. Mamma Alicia, bene, bene, che dal cielo preghi di rappovere. Povere creature, veramente, siamo in questo momento così tormentato. Vabbè, è il figlio suo anche come tormentato, no? Mamma mia, vabbè. Comunque, poi, in cielo c'è posto per tutti. Il purgatorio, anche quello è pieno di persone che non hanno creduto che in paradiso si entra solo santi. E solo santi, e solo santi. Bene, santa giornata a tutti, ringraziamo anche la nostra cara ascoltatrice Concetta, gli auguriamo di avere un cuore che si dilati sempre più per somigliare a quello della Madonna. Ecco, il bambino Gesù ce l'ha anche lei, E così, adesso è lei che deve diventare come la mamma del bambino Gesù, Ecco, Ave Maria a tutti, santa giornata. Ecco, noi domani noi celebriamo nella nostra città, domani abbiamo un gruppo di preghiera che è da 40 anni, cioè dal 1975, gruppo di guerra di Padre Pio, che tutte le sere, 365 giorni all'anno, c'è l'ora di adorazione, per cui 40 anni di ora, facciamo una festeggiamo con una con l'ora di adorazione, poi con la santa messa di ringraziamento per il dono che ci ha fatto. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.